Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie, grazie, grazie per questo intervento. E per quanti vogliono seguire quello che stiamo per dire con la Bibbia, aprite in Giovanni al capitolo 4, sarà una parola molto semplice ma credo abbastanza incisiva un po' per tutti. Giovanni capitolo 4, e questo capitolo è conosciuto come l'incontro di Gesù con la donna samaritana. Sì, no, non so, sì, sì. Grazie. I discepoli in Luca al capitolo 9 stavano scendendo verso Gerusalemme insieme a Gesù, dice la Bibbia, e quando Gesù manda alcuni dei suoi discepoli in Samaria per preparare un luogo per la notte, i samaritani non vollero accogliere Gesù, dice la Bibbia, perché era la sua faccia era rivolta verso Gerusalemme. Tra i giudei e i samaritani a quell'epoca c'era un po' di problemi, un po' come Catania e Palermo oggi. Un po' come cattolici ed evangelici oggi. Un po' come romani e laziani, insomma, romanisti e laziani. Le divisioni fanno parte della stupidità dell'uomo, del resto. E quando i samaritani si rifiutarono di accogliere Gesù, Giacomo e Giovanni, ripieni dell'amore e della compassione di Dio nel loro cuore, dissero a Gesù: Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia e li bruciamo tutti quanti? Dice la Bibbia che Gesù si girò verso di loro e li sgridò e disse queste testuali parole: voi non sapete di che spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. E quando, dice la Bibbia, se ne andarono in un altro luogo, alcuni studiosi sono convinti che Gesù passò da Sicar, erano in Samaria e passarono in un altro luogo, e questo passaggio da Luca 9 si trasporta in Giovanni al capitolo 4, dove dice la Bibbia che Gesù si fermò ad un pozzo, era mezzogiorno, era l'ora sesta, usula pico, come si suole dire, e la sete di Gesù era incredibile, si fermò lì per bere. Però dice Giovanni, Gesù doveva passare di là e incontra questa donna con la quale ha un incontro straordinario. Gesù usa tanta grazia e tanta misericordia verso di lei. Questa donna stenta un pochettino all'inizio a capire chi avesse davanti, fino arrivato a un certo punto lei comprende che ha un profeta davanti, perché Gesù le dice: vai a chiamare tuo marito. E lei risponde: io non ho marito. E Gesù disse: in questo hai detto la verità, tu non hai marito ora, hai avuto 5 mariti e quello con cui stai vivendo ora non è tuo marito. E la donna disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta, perché Gesù aveva rivelato qualcosa di intimo nel suo cuore a questa donna che probabilmente nel suo paese era considerata come una poco di buono, come una donna di facili costumi. E questa donna inizia una conversazione un po' più in profondità con Gesù e dice: voi giudei dite che è a Gerusalemme dove si deve adorare il Padre, mentre i nostri padri hanno adorato su questo monte. E la domanda di questa donna è: dove si adorerà Dio? Dove dobbiamo adorare Dio? Voi dite che è a Gerusalemme, noi adoriamo su questo monte. Qual è il luogo dove si deve adorare? E Gesù risponde in una maniera molto profonda. Non ha mai trattato questo argomento neanche con i suoi discepoli. Se volete seguirmi in Giovanni 4, al versetto 19, la donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. E Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, voi adorate quel che non conoscete. Vorrei parlarvi di questo argomento stasera, Un argomento che ci sta molto a cuore in questo periodo, per come anche lo Spirito Santo credo stia parlando ai nostri cuori, come credo stia parlando alla sua Chiesa in questo tempo. Gesù afferma qualcosa di molto particolare che può sembrare molto offensivo in questo momento per la donna. Dice: voi adorate quel che non conoscete. La domanda che vi voglio fare questa sera è: si può adorare qualcuno che non si conosce? Si può adorare qualcuno che non si conosce?
No.
Ni. Beh, Gesù ha detto sì. In realtà la risposta sarebbe no. È una questione di chiara interiore. Ma Gesù ha detto: voi adorate quel che non conoscete. E voglio dimostrarvi questa sera che la verità non è in mano a nessuno, ma che la verità è lei che ci ha afferrato. Siamo noi in mano della verità. Nessuno di noi ha il monopolio della verità, è la verità che è a noi. E la verità ci viene rivelata giornalmente se abbiamo desiderio di conoscere. Tutti quanti noi siamo convinti che stiamo adorando il vero Dio, e tutti quanti noi crediamo di adorare realmente colui che conosciamo. La domanda stasera è: chi conosce realmente Dio? La Bibbia lo dice: nessuno ha mai visto Dio, solo uno, il figliolo che era nel seno del Padre, ed è colui che ce l'ha fatto conoscere. Noi molto spesso non ci rendiamo conto che adoriamo un Dio pagano, che adoriamo a volte un Dio cattolico, che adoriamo un Dio evangelico. Voglio dirvi stasera che quando Dio guarda verso di noi, lui non vede cattolici, non vede evangelici, lui vede figli. Non so se è una buona notizia per voi questa periodo, perché lui non vede divisioni, lui vede solo una famiglia. E un po' sapete come succede a volte nelle nostre famiglie, in tutte le famiglie ci sono divisioni interne. Vi è mai successo? Ognuno spinge dal proprio lato e cerca di presentare sempre la propria versione, ma quando il padre guarda verso i figli non vede separazione, vede figli. E quando Dio guarda verso di noi, lui non vede separazione, lui vede figli. Vede dei figli che sono ritornati a casa e vede dei figli fuori che sono ancora lontani da casa e che lui sta cercando in tutti i modi possibili di recuperare. Mentre noi ci facciamo le guerre tra di noi come dei stupidi, come dei bambini, creiamo e alziamo dei muri, invece di costruire ponti, costruiamo muri. E invece di demolire i muri, li costruiamo. E invece di costruire i ponti, li demoliamo. E Dio guarda verso di noi e vede solo figli. E quando Gesù parla a questa donna, Gesù sta parlando ad ognuno di noi: voi adorate quel che non conoscete. Qual è l'immagine che ti sei fatto di Dio? Perché voglio dirti stasera che non esiste un'immagine di Dio se non quella che Gesù ha presentato ad ognuno di noi. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Un giorno Gesù ha detto ai suoi discepoli: io vado a prepararvi un luogo e quando avrò finito io tornerò, vi prenderò con me affinché dove sono io siate anche voi. E Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo la via, come possiamo sapere dove stai andando? E Gesù ha detto in Giovanni 14, lo leggiamo questo versetto 6: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Un grande discepolo. In quel momento, se lo volete leggere insieme a me, Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Grande Filippo. Ah, una mente. Aveva capito tutto. E Gesù risponde a Filippo e gli dice: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu ancora non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ora, dico questo perché a me piace molto spesso fare dell'autocritica. Invece di criticare altri dovremmo guardare a casa nostra. Ognuno deve, come dice Paolo, esaminare se stesso. Pare che a volte altri hanno il ministero di esaminare gli altri. Mentre Paolo dice, ora ognuno esamini se stesso, come si dice in ebraico antico, da fare affare d'oro. Ora ognuno esamini se stesso. Abbiamo a volte un'evangelizzazione un po' particolare quando parliamo alle persone. Vieni a Gesù, lui perdona tutti i tuoi peccati. Vieni a Gesù, lui guarisce tutte le tue infermità. Vieni a Gesù, lui scioglie ogni legame, lui spezza ogni catena, lui guarisce ogni ferita, lui fa tutti i miracoli possibili e immaginabili. Ed è tutto gratis e per grazia, non devi pagare niente, è tutto a tua disposizione per fede. Amen? Poi li portiamo in comunità e diciamo, se non dai la decima non puoi prosperare, se non vieni in comunità non puoi essere benedetto, se non sei sottomesso apri la porta ai demoni. Le persone ci guardano e dicono, ma non era tutto gratis? E a volte predichiamo un Vangelo pervertito, come lo chiama l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 1 al versetto 6, dove alla grazia di Gesù Cristo vogliamo aggiungere cose nostre, perché in realtà è come se volessimo aiutare Dio a fare il suo lavoro. Ma quanti sanno che Dio è autosufficiente? E che Dio, dillo alla persona accanto a te, lascia fare a Dio il suo lavoro, sa come fare. E a volte adoriamo un Dio che non conosciamo, perché ci creiamo noi la nostra immagine, invece di essere noi a sua immagine, ce lo vogliamo creare a nostra immagine. Ma Gesù ha detto, chi ha visto me, ha visto il Padre. Non abbiamo altre immagini di Dio se non quella di Gesù. Vuoi conoscere com'è Dio veramente? Gesù è il selfie. Gesù è il selfie di Dio. Ascoltate questo. Gesù è il modo come Dio spiega se stesso. Gesù è la logica di Dio. Gesù è il Logos, la logica di Dio, l'espressione di Dio, il modo in cui Dio ha voluto spiegare e presentare se stesso all'umanità. Non puoi conoscere Dio al di fuori di Gesù, e una volta che hai conosciuto Gesù non puoi aggiungere alla sua immagine altre cose, perché Gesù è l'unica immagine del Dio invisibile. Gesù è l'unica immagine dell'Iddio invisibile, scritto in Colossesi, al capitolo 1. Gesù è lo splendore della sua maestà, l'impronta della sua essenza. Nessuno ha mai visto il Padre. Mosè non ha visto Dio. Davide non ha visto Dio. Elia non ha visto Dio. Salomone non ha visto Dio. Isaia non ha visto Dio. Solo uno ha visto Dio ed è colui che ce l'ha fatto conoscere. Giovanni capitolo 1, leggiamo insieme. Versetto 1. Nel principio era il Logos, la parola, il verbo, la logica. E la parola, il Logos, era presso Dio, con Dio. Questa parola presso nel greco è prosso, significa letteralmente faccia a faccia. Qualcuno che guarda Dio faccia a faccia, da sempre e per sempre, per l'eternità. Nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio stesso. Versetto 14, è la parola, il Logos, che non è la Bibbia, la parola, la persona di Gesù, la parola, la logica di Dio, si è fatta carne, è diventata carne, ha preso carne e sangue, dice nella lettera agli ebrei, come ognuno di noi ha condiviso carne e sangue, la parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi, noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Versetto 16, e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, dalla sua traboccanza, grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data. Datemi una Bibbia. Nessuno ha una Bibbia. A chi si prendiamo? La legge, versetto 17, la legge è stata data attraverso e tramite Mosè. La legge è stata data. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. La legge è stata data. Dio disse al popolo di Israele, non avrete a che fare con me, avrete a che fare con la legge, siete voi che l'avete voluto. Non era la volontà di Dio dare la legge al popolo di Israele, la legge, il popolo ha chiesto disperatamente una legge da parte di Dio, non era la volontà di Dio. Dio ha dato la legge all'uomo e l'ha data tramite Mosè, ma la grazia e la verità sono venute. Stai adorando un Dio di legge? Stai adorando qualcuno che te la fa pagare quando sbagli? Stai adorando qualcuno al quale tu chiedi di fargliela pagare a chi sbaglia nei tuoi confronti? Qualcuno di noi ha ricevuto delle offese di tanto in tanto. Sì, anche noi vi abbiamo dato offese. Sbagliamo, pecchiamo, veniamo offesi e offendiamo. E quando qualcuno ci offende, qualcuno ci fa del male, noi facciamo i cristiani e diciamo, non voglio vendetta, provo a fare giustizia. Vendetta no, perché sono diventato un figlio di Dio e ho capito cos'è la grazia. Però voglio giustizia. La giustizia va da fare. Come per dire, non lo uccidere, però fallo soffrire un po'. Non deve morire a gettare sangue. Non lo fare morire, faccio rompere una gamba per lui. E se malauguratamente dovesse succedere, noi soddisfatti diciamo, un signore c'è. E può babbiare comunque. Il Signore c'è e interviene a favore dei suoi figli, che io sono l'unto della terra. Sapete una cosa? Noi trattiamo gli altri per come crediamo che Dio tratti noi. Noi trattiamo gli altri come crediamo che Dio tratti noi, e noi non ci rendiamo conto che molto spesso adoriamo qualcuno che non conosciamo. Guardate Gesù, qualcuno andava da Gesù e lo supplicava per una guarigione. Vieni qua per favore, tu sei Gesù stasera, 3 ore che ti guardo. Qualcuno andava da Gesù, Signore, ho il mio servo a casa che sta molto male, puoi fare qualcosa? Immaginate Gesù, di che religione è? Arrivano gli evangelici, Signore, non vuoi ascoltare, chi è cattolico ancora prega a Maria? Risposta dei cattolici, Signore non ascoltare, quello ha abbandonato la chiesa madre. e noi ci facciamo dei problemi. Quante volte Gesù ha fatto delle domande o ha fatto il terzo grado, ha fatto una consulenza prima di fare un miracolo? Quante volte? Gesù si aspettava un tornaconto da quella guarigione? A volte noi diciamo, se quella guarigione non dà gloria a Dio, allora non è da Dio. E continuiamo a predicare queste stupidaggini. Gesù aveva davanti 10 leprosi, 10. Pensate che Gesù sapeva quanti di questi 10 sarebbero ritornati a dargli gloria? Pensate che Gesù lo sapesse, sì o no? Certo! Vi immaginate Gesù che dice, allora siete 10, 9 di voi non torneranno a ringraziarvi, quindi niente guarigione per voi, solo uno. Gesù faceva consulenze, Gesù faceva domande, Gesù chiedeva delle cose. No, quando andavano da Gesù a chiedergli guarigione, Gesù si alzava dovunque si trovava e diceva, io verrò e lo guarirò. Il lebbroso si fece strada tra le persone con il pericolo di essere lapidato, perché la legge di Mosè lapidava i lebbrosi che entravano nella società, erano relegati nei ghetti. I lebbrosi dovevano stare con i lebbrosi e non potevano stare in mezzo alla società. E quando il lebbroso vide Gesù, si prostrò davanti ai suoi piedi, pensati in quel momento come si aprirono le folle di fronte a questo lebbroso che camminava verso Gesù. Si prostrò ai piedi di Gesù e disse, Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Qual è stata la risposta di Gesù? La risposta di Gesù prima di tutto è stato un gesto che non aveva bisogno di farlo. Gesù, dice la Bibbia, stese la mano e lo toccò. Non aveva bisogno di toccarlo, la Bibbia dice che lui guariva le persone con la parola. Lui dichiarava la parola e le persone venivano guarite, i demoni venivano cacciati. Ma lui tocca il lebbroso, perché secondo la legge di Mosè nessuno poteva toccare un uomo impuro, e secondo la legge di Mosè Gesù in quel momento divenne impuro, ma secondo la grazia di Dio in quel momento la grazia rese puro quel lebbroso, e Gesù lo toccò e disse, sì, lo voglio. E questa è la frase principale del ministero di Gesù. Se lo vogliamo dire in maniera semplice, Gesù è il sì, lo voglio, di Dio per la tua vita. Questo è l'Iddio che noi adoriamo stasera. Questo è l'Iddio e il Padre nostro che noi adoriamo stasera. E quando tu vai verso di Lui, Dio non dice, ma ci sei andato in chiesa questa settimana? Immaginate Gesù. Allora, chi non va nella sinagoga di sabato non può ricevere guarigione, eh? Chi non dà le proprie offerte al tempio se lo può dimenticare, niente, su, è finito. No, Gesù è il sì. Un capo della sinagoga, un certo Jairo, andò da lui e disse, mia figlia è gravemente ammalata, per favore vieni a imporle le mani, perché so che se tu preghi per lei, lei sarà guarita. La Bibbia dice che Gesù si alzò in quell'istante e andò verso di lui e lo seguì. Gesù non si lasciava pregare. Vuoi capire com'è Dio realmente? Devi leggere il Vangelo. Non puoi leggere prima, non puoi leggere dopo. Puoi leggere l'Antico Testamento, puoi leggere tutte le lettere dell'Apostolo Paolo, non capirai mai come Dio veramente, se non leggi il Vangelo e leggi la vita di Gesù, perché è Gesù che spiega Paolo ed è Gesù che spiega Mosè e non il contrario. Se vuoi comprendere come è Dio, ricordate Gesù, nel discorso che è stato dichiarato il discorso più straordinario che un uomo abbia mai fatto nella storia dell'umanità, Matteo 5, 6 e 7, il sermone sul monte, frase ricorrente di Gesù, avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Gesù è l'amen finale dell'Iddio nostro e Padre nostro qui sulla terra, ed è attraverso di Lui che noi comprendiamo qual è la volontà. Ricordate, quanti conoscono la storia di Giobbe? Non tantissimi. Giobbe da un giorno all'altro arrivarono dei servi che gli dissero che tutti i figli morirono e tutti i suoi averi furono persi. Sapete cosa disse Giobbe? Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò alla polvere. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Vi ricordate questa frase? La Bibbia dice che poi Satana toccò il suo corpo e divenne una piaga vivente, soffriva terribilmente. La moglie andò da lui e gli disse: vuoi ancora rimanere fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. La moglie. E Giobbe rispose: tu parli come parlerebbe una donna disavveduta e stolta. Se da Dio abbiamo accettato il bene, perché non dobbiamo accettare il male? Dice Giobbe: non peccò davanti all'Eterno. Ora io vi chiedo, quello che Giobbe disse era la verità? Perché è vero che Giobbe ha detto quelle parole, ma quello che Giobbe ha detto non era vero. Perché il libro di Giobbe ci dimostra che Dio aveva dato, ma era Satana che aveva tolto. Dio aveva dato la salute, ma era Satana che aveva toccato il suo corpo per la malattia. E quando arriva Gesù, Gesù pone una linea definitiva di demarcazione tra il bene e il male, dicendo: il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. In Atti 10 al versetto 38 l'apostolo Pietro va a casa di Cornelio e predica il Vangelo e dice: voi sapete tutto quello che è successo in Galilea, di come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth e come egli è andato attorno facendo del bene e guarendo e sanando tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Se per caso tu credi che è Dio che manda la malattia, tu stai adorando qualcuno che non conosci. Se tu pensi, stai credendo che è Dio l'autore del male e delle sciagure nella tua vita, io voglio dirti stasera nel nome di Gesù, a cui appartiene tutta l'autorità nei cieli e sulla terra, tu stai adorando qualcuno che non conosci, perché Gesù è l'ultima e l'unica definitiva rivelazione di Dio per l'umanità. Il ladro viene per rubare, per uccidere e per distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e la vita in abbondanza. In Giovanni 13, Giovanni 14, alla fine del capitolo è scritto: ora viene il principe di questo mondo ed egli non ha nulla. Egli non ha nulla in me. Vuoi conoscere com'è Dio realmente? Devi conoscere Gesù, la sua grazia, il suo amore. Giobbe alla fine della sua vita, alla fine del libro in realtà, dice la Bibbia che quando stiede male cominciò a lamentarsi. Al capitolo 4 arrivano gli amici. Ah, si dice dalle nostre parti qua ci viro. Quegli spicchi meno la mano. Sono quegli amici che non vorresti mai in un momento di difficoltà. Perché non sono là per rialzarti e dire preghiamo insieme. No, sono là per dirti: se hai questa malattia vuol dire che Dio vuole insegnarti qualche cosa. E tu li guardi e ci dici: ma di dove venisti? Vieni direttamente dall'inferno in questo momento, sei stato proprio mandato in maniera specifica. Avete mai avuto persone così accanto a voi che in un momento particolare invece di rialzarvi cominciano a mettervi dubbi? Ah? Chissà perché sta succedendo questa cosa nella tua vita, che peccato nascosto hai fatto, chissà ciò che hai fatto, niente. Forse devi chiedere perdono per i peccati dei tuoi genitori. io e mi chiedo che c'entri. Forse i tuoi antenati facevano magia. Dobbiamo chiedere perdono per i peccati dei tuoi antenati. Senti, facciamo una cosa, chiediamo perdono per il peccato di Adamo e ne usciamo la malattia. Andiamo direttamente alla fonte e risolviamo il problema. Non ci sono quelli che devono sempre cercare una spiegazione del problema che c'è nella tua vita. Ma la cosa bella è questa, che quando parlano degli altri è sempre Dio che deve insegnare loro qualcosa. Se succede a loro, il diavolo li sta perseguitando. Perché è così. Se succede agli altri, vuol dire che è successo qualcosa, Dio vuole insegnare loro qualcosa. Se succede a loro, vengono a dire che prega per me, il diavolo mi sta mettendo i bastoni fra le ruote. Dio incontra Giobbe in maniera straordinaria e si rivela nella sua vita come mai è successo. Capitolo 42 del libro di Giobbe fa una delle dichiarazioni più belle che una persona onesta e umile possa mai fare. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio che è visto. Noi forse adoriamo un Dio che ci è stato tramandato dai nostri padri. Forse adoriamo un Dio che ci è stato insegnato in una scuola biblica. Forse adoriamo l'Iddio di una comunità, di una denominazione, di una religione, non lo so. Ma una cosa è certa, noi non possiamo permetterci di sbagliare in questo. E dobbiamo avere il coraggio, l'onestà e l'umiltà di fermarci, di ritornare alla scrittura e dire forse è meglio leggere senza filtri. E come disse qualcuno, voglio diventare ateo nell'Iddio di ogni religione affinché possa conoscere l'unico e vero Dio. Potrei smettere di credere in qualunque Dio mi sia stato propinato, insegnato, comunicato, perché se no continuerò a costruire sulle vecchie macerie. Ho bisogno di azzerare la mia vita per cominciare a contemplare la bellezza e la maestà dell'unico vero Dio, il Padre, quello che Gesù ci ha presentato. Del resto, fratelli, e dico questo per andare alla conclusione, per quale motivo Gesù è stato consegnato nelle mani dei soldati romani? Andiamo a leggere insieme Giovanni, capitolo 5, versetto 16. Gesù aveva appena guarito qualcuno. Giovanni 5,16 dice così: per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. La religione rende stupidi. Di sabato. No, non fatevi guarire di sabato, venite la domenica. Venite un altro giorno della settimana. Il sabato no, perché il sabato è il giorno del Signore. E Gesù deve insegnare a loro questo principio. Ragazzi, non è l'uomo fatto per il sabato, è il sabato che è stato fatto per l'uomo. Tutto quello che Dio ci ha dato è per servirci, non per dominarci. La Bibbia ci è stata data come servo, non come padrone. Se Gesù stesso si presenta all'umanità e dice io, il figlio dell'uomo, non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto, per molto. Le comunità non sono i nostri padroni, ci sono stati dati per servirci, per benedirci. Non possiamo amare le cose e usare le persone. Dovremmo amare le persone e usare le cose. E guardate qui al versetto 17, Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, guardate, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre. Il vero motivo che mandava in tilte i religiosi di quel tempo era come Gesù presentava Dio, un Dio che non era più distante, lontano, vendicativo, ma lo è mai stato. Infatti Gesù diceva: nella vostra legge c'è scritto così, ma io vi dico, io sono la parola di Dio, io sono l'immagine di Dio, io sono la vera rivelazione di Dio, non quello che vi è stato detto, non quello che vi è stato comunicato, non quello che vi è stato tramandato. Io vi dico ora, se vi è stato detto odiate i vostri nemici, io vi dico amatevi, amatevi. Dio non ha mai detto di uccidere le persone, Dio non ha mai detto di uccidere le persone, mai. Era un'interpretazione sbagliata degli ebrei. E Dio che dice nei comandamenti non uccidere, come può ordinarti di sterminare donne e bambini? È l'amante, non è Dio. Gesù era presso Dio, di fronte a Dio, Dio stesso. Abbiamo adorato un Dio psicopatico che cambia, che muta, che si pente, che cambia idea. E oggi un giorno è per la destra, un giorno è per la sinistra. Oggi ti benedice, domani però si secca. Un altro giorno ti guarisce e poi ti dice: stai attento perché se no te la tolgo. Noi abbiamo adorato questo tipo di Dio che se non lo paghiamo non ci protegge. E invece di adorare il Padre abbiamo adorato il Pacino. Non mi dai la pace. Posso maneggiare, e se può da qualche cosa mi dispiace, però se mi manda la decima io manderò qualche angelo. Stai tranquillo, a te e alla tua famiglia non succede niente, però manda a me da qualche cosa perché ho bisogno. Non abbiamo adorato Dio, abbiamo pagato un pizzo. E Dio non ha la faccia di Marlon Brando, né quella di Al Pacino. La sua voce è dolce e sommessa, non produce terrore e paura. Lui è la voce di un padre che sa parlare ai suoi figli, che sa raggiungere la donna adultera quando la portare da lui. Oh Gesù, è la grazia, colui che perdona coloro che neanche gli chiedono perdono. Ricordate il paralitico? Fecero un buco sul tetto, calarono il paralitico, era lì per la guarigione, voleva essere guarito. Dice la Bibbia: Gesù vide la loro fede e disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Veramente ero quello della guarigione, scusa. E cos'è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati, alzati e cammina. Ti immaginate che leggendo i Vangeli non troviamo mai una persona che chiede perdono dei suoi peccati a Gesù? Mai, mai, mai. E qualcuno ci è venuto a insegnare che se non chiediamo perdono ai nostri peccati, Dio non ci perdona. Trovare una donna adultera, non lo so, a casa mia l'adulterio si fa in due, però portarono solo la donna. Può fare un adulterio da solo, no? No, portarono la donna però. La portavano, la trascinavano per i capelli. Quella donna non è andata in comunità la domenica ad adorare Dio, no, fu trascinata per i capelli e buttata lì ai piedi di Gesù. E chiesero: la nostra legge, Mosè ci dice di lapidare tali donne, però anche tali uomini. religiosità rende crudeli, rende stupide e crudeli. E Gesù si alza, guarda ognuno di loro e dice: chi di voi è senza peccato? Scagli la prima pietra. Darò io la mia pietra nelle mani di colui che è senza peccato, se ha coraggio. La Bibbia dice: dal più grande, dal più anziano al più giovane, ognuno se ne andava e lasciava andare le pietre. E Gesù si ritornò a sedere e parlava con la donna e disse: donna, dove sono quelli che ti accusavano, ti condannavano? E lei disse: se ne sono andati tutti, Signore. La donna non disse: oh Gesù, io credo in te, tu sei il Messia, il figlio di Dio, venuto a salvarmi da tutti i miei peccati. No! No! Eppure Gesù disse alla donna: neppure io ti condanno. Vai, non peccare più. Questa si chiama grazia. E Gesù ha dimostrato il cuore del Padre verso ognuno di noi. Gesù è l'ultima e definitiva rivelazione di Dio per ognuno di noi. Mosè non dà rivelazione di Dio al pari di Gesù. Paolo non dà rivelazione di Dio al pari di Gesù. Solo uno l'ha dato. Se aveste in questo momento, stasera, in carne ed ossa qui Mosè, Gesù e l'Apostolo Paolo, a chi ascoltereste? È una domanda scontata, la risposta è scontata. Mosè e Paolo ascolterebbero Gesù e gli direbbero: solo tu hai parole di vita eterna. Solo tu, dalla tua bocca esce acqua che ristora, esce cibo per la nostra anima, esce grazia per i nostri peccati, esce perdono per le nostre iniquità. Dai tuoi occhi esce un fuoco che purifica il mio cuore. Ecco perché nessuno chiedeva mai perdono a Gesù dei propri peccati, perché semplicemente guardandolo negli occhi il cuore si piegava. E quando quella donna, quella prostituta entrò a casa di Simone il lebbroso, dice la Bibbia che quando incontrò lo sguardo di Gesù, cadde sui piedi. Lo guardò, cadde sui piedi. E cominciò a piangere, a bagnare i suoi piedi con le sue lacrime, a asciugarli con i suoi capelli. Simone, che era stato guarito dalla lebbra. Simone, che era stato guarito dalla lebbra. Vedete, ci sono dei farisei oggi nelle nostre comunità che pensano che la loro guarigione è dovuta dal loro stile di vita, dalla loro santità, e non si rendono conto che è solo la grazia di Dio che non sono stati interamente distrutti. E Simone lebroso, che era stato guarito dalla lebbra, si permise di giudicare nel cuore quella donna e disse: se costui fosse un profeta saprebbe chi è questa donna. E Gesù, dice la Bibbia, conoscendo il cuore di Simone, disse: Simone, voglio farti una domanda. Secondo te chi è che ama di più? Colui al quale è stato perdonato poco, colui al quale è stato perdonato molto? Conosciamo la storia. E se da quando sono entrato tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i miei piedi, questa donna non ha fatto altro che bagnarle con le sue lacrime. Non hai versato olio sul mio capo. Questa donna ha riempito questo luogo con il profumo che ha portato. Dimmi, chi è degno del perdono? Chi è degno della vita eterna? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Cari, questo è il messaggio del Vangelo che noi dobbiamo predicare a queste persone, alle persone che ancora non lo conoscono, a coloro che forse noi stiamo chiamando miscredenti, empi e nemici di Dio, coloro che in realtà rappresentano chi eravamo noi un tempo. E Gesù ha detto: volete fare qualcosa di straordinario? Volete essere simili al Padre vostro che è nel cielo? Trattate le persone come le tratta Lui. E come le tratta Lui? Gesù ha detto: egli fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Egli fa piovere sui buoni e sui malvagi. Se salutate solo coloro che vi salutano, che fate di straordinario. se aiutate soltanto coloro che vi fanno simpatia. Anche quelli del mondo fanno la stessa cosa. I pagani fanno la stessa cosa. Qual è la differenza? Quale? Noi continuiamo a costruire mura e le persone stanno morendo lì fuori. E Gesù ha detto solo una cosa, da solo una cosa vi riconosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il messaggio del Vangelo è il messaggio più semplice che esista al mondo e noi abbiamo l'unzione per complicarlo. Noi abbiamo un'abilità straordinaria per complicarci la vita. Studi, teologia, scuole bibliche, destra, sinistra. Allarghiamo la nostra mente con nozioni e con teoria e manchiamo nell'essenza. Siamo rivestiti di pietà e ne abbiamo rinnegata la potenza. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Perché? Perché io e il Padre siamo uno. Non puoi separarmi, non puoi separarmi. Se non sai come Dio, guarda Gesù. È la volontà di Dio guarirmi? Guarda Gesù. È la volontà di Dio proteggermi? Guarda Gesù. È la volontà di Dio parlarmi? Guarda Gesù. È la volontà di Dio questa? Guarda Gesù. È semplice. Ritorna al Vangelo. La base, il fondamento della nostra vita. La buona notizia. A volte che è talmente buona che è difficile da crederci. Il problema non è quello che lui vuole o non vuole, il problema è quello che noi crediamo. E a volte vogliamo che sia lui a fare ogni cosa. Faccio quest'ultimo esempio prima di pregare. Vi ricordate il padre del fanciullo epilettico? E l'ho chiamato fanciullo epilettico, in realtà era un ragazzo che aveva problemi spirituali. Il padre andò da Gesù e disse: ho portato i tuoi discepoli ma non sono riusciti a cacciare il demone. Gesù si arrabbia un pochettino e poi dice: portatemelo qua. Gesù gli chiede: da quanto tempo gli succede questo? E il padre spiega: perché lo prende nel fuoco, lo butta nel fuoco, a volte lo prende, lo butta nell'acqua, insomma lo vuole distruggere. E il padre conclude con queste parole: Signore, se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi e aiutaci. La risposta di Gesù non è se io posso qualcosa, è se tu puoi credere. Ogni cosa è possibile a chi crede. Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci, ti prego. Gesù ha detto: non è questo il problema, non dipende da me, se tu puoi credere. No, Signore, se tu puoi qualcosa, no, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E cosa è la fede? Dovremmo parlare di questo, se non la fiducia di un piccolo fanciullo che dice: papà ha detto così e così è. Stop. Questa è fede, non è autoconvinzione, non è io credo, io credo, io credo, io credo, io credo. Mizi, non dubbio, no 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 no, io credo, io credo, io credo, io credo. Mizi, mi sto credendo, no 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 no, io credo, io credo. La fede non è autoconvinzione, la fede è la fiducia di un piccolo fanciullo. Ecco perché Gesù ha detto: se non diventate come piccoli fanciulli avrete serie difficoltà a sperimentare il regno di Dio. Eravamo nel parco l'altro giorno con mia figlia, ha visto un palco alto di 80 centimetri, 100 metri quadrati, che fanno i concerti di solito nel mio paese. È voluto andare lì a correre, ancora non ha 4 anni. Correva, 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 e nel frattempo, magari mentre lei giocava, io stavo rispondendo ad alcuni messaggi, ero col cellulare. Arrivato a un certo punto, dalla punta estrema, lei corre verso di me. E ho avuto un brivido che mi è partito da qua e mi è arrivato
di nuovo qua. Ho fatto un convegino a 360 gradi, perché ho pensato, non lo farà, non lo farà. Ma lei ha visto suo padre e non gliene fregava niente se era alto 80 centimetri il palco, se era più alto di lei. Lei è arrivato sull'orlo, sapete le scene al rallentatore dei film? E io? L'ha fatto, si è buttato, l'ho preso da tanto da terra, l'ho preso in braccio e gli ho detto non lo fare mai più. Lei mi ha guardato di nuovo. Ignara del pericolo, è ritornata a correre. Io mi sono piazzato là davanti. La fede cos'è? C'è il papà lì. Andiamo. Papà l'ha detto. Lui ha detto che quando ritorna mi porta il regalo. Se l'ha detto papà. Non puoi mancare. E quando sei mancante, purtroppo li devi prendere in giro. Sapete la cosa brutta qual è? Che loro ti credono fuori. Alziamoci in piedi, dai. Io non so in quale quale Dio hai creduto fino ad oggi. Ti dico la verità, voglio essere onesto con te. Io ho dovuto riconvertirmi a Dio qualche anno fa, perché avevo creduto in un Dio che non era realmente l'Abba Padre che Gesù ha insegnato e ha mostrato. Lui è l'Abba Padre, lui è il Papà. Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi insieme a me e chiamarlo, forse per la prima volta. Qualcuno forse penserà che è mancante di rispetto, ma non c'è niente di più bello per un padre sentirsi chiamare papà. Per chi non ha figli lo capirà quando avrà figli. Per chi ha figli sa di cosa sto parlando. Puoi chiudere i tuoi occhi stasera e chiamarlo papà. Non avere timore di farlo. Papà, diglielo papà, ho bisogno di te. Papà, ho bisogno che ti riveli nella mia vita. Papà, ho bisogno di conoscerti. Non sei tu mancante. Ho creduto a quello che altri mi hanno detto di te. E un figlio non può credere a quello che gli altri dicono del proprio padre. Tu non puoi credere a quello che altri dicono. Ho deciso, tornerò, verso te io correrò, chiedendoti perdono, perché so che sei buono, ti vedo correre, le braccia aprire. Mi stringo mentre piango, di nuovo al tuo fianco, ho deciso tornerò, verso te io correrò, chiedendoti perdono, perché so che sei buono. E ti stringo mentre piango, di nuovo al tuo fianco, papà. Tu sei il mio papà. sei il mio papà. Forse hai avuto una brutta relazione con il tuo padre terreno, non riesci a vedere Dio come padre. Beh, lo Spirito Santo ci è stato dato per guarirci anche di questo. Per sostituire dentro di noi la figura del padre, non più con il padre terreno, ma con l'Abba Padre che Gesù ha mostrato. Se stasera, fino a stasera hai creduto che Dio era un Dio vendicativo e che le cose brutte che ti sono accadute sono... ti sono accadute perché in un modo o in un altro Dio ti ha fatto pagare i tuoi peccati e gli errori che hai fatto, beh, voglio dirti stasera con molta onestà, spero che tu non ti offenda, tu hai adorato qualcuno che non conosci, perché questo non è papà. E con molta umiltà abbiamo bisogno di andare alla sua presenza e dire: rivelati nella mia vita. Alziamo le nostre mani, te la senti questa sera? Alzare le tue mani, un segno di arreso a Lui. Diglielo: ritorno a te. Alla tua presenza. Con semplicità, con onestà. Ritorno a te. Il mio primo amore. Il mio primo amore, con tutto il mio cuore, Dio, io ti adoro.
Io ti adoro, Signore,
con tutto il mio cuore. Ritorno a te come figlio,
ritorno a te,
dai, con tutto il cuore, con tutta l'anima, diciamo a me.
Tu sei la mia vita.
bisogno di sperimentare quello che ha sperimentato il figlio prodigo, che tornando a casa, non avendo più diritto di eredità, non avendo più diritto di figliolanza, ebbe il padre, vedeva c'era il padre che lo vide da lontano, dice la Bibbia, ne ebbe compassione. E il padre uscì fuori di casa e corse verso di lui, gli si gettò al collo, dice la Bibbia, dice Gesù, e lo baciò e lo ribaciò. Mentre il fratello, quando tornò, si arrabbiò con il padre per la sua grazia e la sua misericordia. E vedete, Gesù, quando racconta questo, mette in contrapposizione se stesso con il fratello del figlio prodigo. Il fratello del figlio prodigo disse al padre, rimproverando: io non ho mai trasgredito un tuo comandamento dei da anni che ti servo, e non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici, e ora che è arrivato questo tuo figlio che ha sperperato tutti i soldi e l'eredità con le prostitute, tu hai ammazzato il vitello ingrassato. E il padre risponde: figlio, tu sei sempre e ogni cosa mia è tua. Come per dire, non hai bisogno di chiedermelo. Tu sei il padrone qui. Se vuoi un capretto ti puoi prendere tutto il gregge. Tu sei il padrone. Ogni cosa mia è tua. E Gesù cosa dice invece? Io, il figlio dell'uomo, sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Il fratello del figlio prodigo rimase a casa a lavorare, incurante delle sorti del proprio fratello, fregandosi se era vivo o se era morto. Gesù è colui che ha lasciato la casa del padre ed è venuto a cercarci. Lì si è sporcato i piedi, si è sporcato le mani nel nostro peccato, ci è venuto a prendere lì nello schifo dove eravamo, tra i porci e tra i maiali. È venuto, ci ha guardato in faccia e ci ha detto: papà ti sta aspettando, ritorniamo insieme. Questo è il messaggio che dovremmo dare alle persone. Papà è a casa e ti sta aspettando. Lui ti ama e io sono venuto per riportarti a casa. Non avere paura di essere giudicato. Lui non ti giudica. Non avere paura di aver perso ogni cosa. C'è una veste nuova che ti aspetta. C'è un anello al dito dei sangue dei piedi. C'è un vitello ingrassato. Stare qui stasera ore e ore, ma qual è il Dio che stiamo adorando se non è il lampa padre che Gesù ha presentato? Noi stiamo adorando un idolo pagano, stiamo adorando una mitologia, una leggenda. No, Gesù è venuto a presentarci il padre. Com'è il padre? Gesù ha detto che ha visto me, ha visto il Padre. Chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Mentre ogni occhio è chiuso, voglio fare solo un appello stasera. C'è qualcuno che non ha mai dato la sua vita a Gesù? C'è qualcuno che non ha mai detto a Gesù? Da questa sera in poi, io voglio fare la tua volontà. C'è qualcuno che non ha mai detto a Gesù, salvami. C'è qualcuno che non ha mai detto a Gesù, prendi la mia mano, conducimi alla casa del Padre. Mentre ogni occhio è chiuso, per favore. Mentre ogni occhio è chiuso. C'è qualcuno stasera che vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta? Io voglio chiederti di alzare la mano, non ti chiederò di venire qua davanti. Voglio solo pregare insieme a te. C'è qualcuno questa sera che vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta, che non ha mai fatto una decisione chiara e definitiva nel suo cuore? Voglio chiederti di alzare la mano in alto. Gloria a Dio. Questa sera è la tua sera. Gesù è venuto per riportarti a casa. Sta tranquillo, non è venuto il momento della morte. Alleluia. Ancora c'è tempo per questo. Tieni la tua mano alzata e voglio pregare un attimo. Padre, voglio benedire tutte queste persone e voglio ringraziarti per il loro cuore, per la loro umiltà, per la loro onestà. Grazie per la loro vita, grazie perché da questa sera loro desiderano veramente fare sul serio con te. E voglio pregare nel nome di Gesù che i loro occhi si aprano, come ha pregato l'Apostolo Paolo per gli Efesini. Prego e chiedo che gli occhi del loro intendimento siano illuminati affinché sappiano qual è la speranza della loro chiamata, affinché sappiano quali siano le ricchezze della gloria della tua eredità tra i santi, affinché sappiano qual è la straordinaria grandezza della tua potenza verso loro che credono, affinché sappiano di essere pienamente, perfettamente, totalmente amati, accettati e perdonati dal Padre. Per questo voglio ringraziarti per la loro vita, voglio ringraziarti per il loro cuore e prego nel nome di Gesù che il loro cammino sia veloce e spedito nelle tue vie. Grazie perché il diavolo è sconfitto ed è sotto i loro piedi. Grazie perché siamo coperti dal tuo sangue, grazie anche alla tua unzione è dentro di noi. E noi ti diamo tutta la lode, tutta la gloria e tutto il ringraziamento per questa sera nel nome di Gesù. Abbraccia la persona che è accanto a te per favore, abbracciala forte e digli: sei grandemente amato dal Padre tuo che è nel cielo. Sei grandemente amato dal Padre tuo che è nel cielo. Alleluia. Alleluia.